Mal di testa.
E mal di schiena.
Poi mal di testa.
Mal di pancia.
Un attacco di gotta.
E allergia.
Disturbi agli occhi.
Mal di gola.
Alla tiroide.
E io c'ho tutto.
Sono sano come un pesce.
Effetti collaterali. La rubrica di medicina di 105 Live.
Benvenuti da Eliana Storri in questa puntata di Effetti Collaterali. È il nostro appuntamento del venerdì con la salute e i medici dell'Università Cattolica Policlinico Gemelli di Roma. Oggi ci occupiamo di infezioni nosocomiali. Sono varie le tipologie di infezioni che si possono contrarre negli ospedali, ma anche nelle RSA, le residenze per anziani, negli ambulatori specialistici, fino alle comunità terapeutiche e psichiatriche. L'Organizzazione Mondiale della Sanità le definisce infezioni correlate all'assistenza. Vediamo di cosa si tratta con il professor Walter Ricciardi, direttore dell'Istituto di Igiene del Policlinico Universitario Agostino Gemelli di Roma. Professore, benvenuto.
Grazie.
Allora, quali sono i numeri che riguardano le infezioni nosocomiali in Italia? Quanti sono i casi e quante sono le persone decedute?
Guardi, i numeri certi non li abbiamo, li possiamo stimare da una serie di indagini che sono state fatte anche importanti, e questo già dà un segnale, come possiamo dire, di non certamente grande attenzione al fenomeno. I numeri comunque sono impressionanti, perché non sono meno di 500.000 le persone che ogni anno in Italia hanno sicuramente un'infezione ospedaliera, probabilmente sono di più, possiamo andare a stimare che siano intorno ai 700.000. Di queste, diciamo, non meno di 4-5.000 sono, diciamo, i morti in conseguenza di questa appunto infezione correlata all'assistenza. È probabile che siano molto, diciamo, più alte queste cifre, intorno ai 7.000 morti.
In una struttura ospedaliera, quali sono i posti, i reparti, le sedi in cui si può contrarre un'infezione più facilmente?
Ma in assoluto sono i posti in cui arrivano, diciamo, i pazienti, le persone con delle situazioni più problematiche e in cui si agisce con maggiore urgenza. Quindi è ovvio che le terapie intensive siano proprio al primo posto di questo. Il paziente arriva o traumatizzato o in conseguenza, diciamo, di una grave malattia. Molto spesso il personale sanitario deve agire in condizioni di urgenza e emergenza, e quindi può trascurare, in questi casi teoricamente, diciamo, salvare la vita di un paziente è più importante, però, diciamo, naturalmente dovrebbe farlo sempre nel rispetto anche delle procedure, si dice tecnicamente, di asepsi, e però questo è sicuramente il primo posto. Quindi le terapie intensive, le rianimazioni sono dei reparti in cui noi possiamo arrivare al 30-40%, diciamo, di pazienti che in quei reparti, se non si adottano delle strategie straordinarie, può essere infettato. E subito dopo vengono i reparti chirurgici, cioè quelli dove appunto si è fatto un intervento chirurgico, il paziente viene riportato nel suo letto, diciamo nel reparto, e in conseguenza della ferita chirurgica o delle pratiche assistenziali, diciamo che dovrebbero essere fatte in un certo modo, è qui che invece si verifica molto spesso il fatto che non si lavino le mani, che ci sia una scarsa pulizia, che il catetere venga messo al paziente in condizioni appunto non di asepsi. Questo determina che ci sia appunto in questi reparti un elevato tasso di infezioni ospedaliere.
Quindi non è solo a causa di strumenti utilizzati a causa di quali si può contrarre un'infezione?
Guardi, nella stragrande maggioranza dei casi la cosa è dovuta al comportamento umano. Naturalmente con questo non si vuole colpevolizzare diciamo gli operatori sanitari, che però bisogna cercare tutti quanti, dalle direzioni sanitarie, dalle direzioni generali, dagli operatori, a capire che questo è un fenomeno che, come ho detto prima, è un fenomeno gravissimo, di cui sappiamo tutto, le cifre sono quelle, diciamo, stiamo parlando di migliaia di morti, di centinaia di migliaia di casi di infezione. Se non ci si organizza bene per affrontarlo in maniera sistematica, questo è un problema che continuerà ad essere così grave negli anni futuri.
E quali sono queste infezioni?
Ma le infezioni sono naturalmente di tutti i tipi, perché, come diciamo è noto, ci sono diversi tipi, in generale noi li chiamiamo microorganismi, ma in realtà tra nei microorganismi ci sono dei tipi, diciamo, di agenti molto diversi. Ci sono i batteri e tra questi, diciamo, ci sono dei batteri famosi, la legionella è tipicamente un'infezione, diciamo, che si diffonde molto spesso nelle terapie intensive. Ci sono altri batteri come la Klebsiella, come l'Escherichia coli, hanno dei nomi un po' strani, ma insomma per dire che sono dei batteri che però in certi casi sono presenti, diciamo, nel corpo umano, ma quando il corpo umano si debilita possono provocare infezioni. Poi ci sono i virus, che sono, diciamo, diversi dai batteri, perché contrariamente ai batteri non hanno la possibilità di riprodursi autonomamente e quindi si impadroniscono di cellule del corpo umano e sono più difficili da combattere, perché mentre per, diciamo, le infezioni batteriche noi abbiamo gli antibiotici, per i virus di fatto dovremmo combatterli o abbiamo appunto dei farmaci specifici, ma questi sono purtroppo rari, oppure dobbiamo combatterli aggredendo in qualche modo anche le cellule umane che li ospitano. E sui virus ce ne sono tanti. Il virus sincitiale respiratorio, per esempio, è molto pericoloso nei bambini dei nidi, nelle terapie intensive neonatali, perché è un virus che viene trasmesso molto spesso attraverso i boccagli dei respiratori, attraverso gli incubatori. E infine ci sono i miceti, volgarmente sono detti funghi, ma per esempio la candida, che è un fungo che normalmente è ospitato nel corpo umano, quando un soggetto è immunodepresso può provocare proprio, si chiamano delle candidosi invasive, quindi andare a contaminare parti del corpo umano che normalmente dovrebbero essere sterili, cioè non contenere assolutamente germi.
Ma ci si rende conto in tempo che un paziente ha contratto un qualche tipo di infezione? Dalla febbre? Da quale sintomo?
E questo dipende appunto dalla sorveglianza e qui cominciano le note dolenti in Italia. Perché? Perché la sorveglianza teoricamente dovrebbe essere obbligatoria. C'è una direttiva, ormai stiamo parlando del secolo scorso, della fine del secolo scorso, del Ministero della Salute, che dice che in ogni ospedale italiano ci dovrebbe essere un comitato per la lotta alle infezioni ospedaliere, si chiama in vario modo CLIO oppure CIO, comitato per le infezioni ospedaliere. Ma l'ultima indagine che è stata fatta dall'Istituto Superiore di Sanità, dallo Spallanzani, che è, diciamo, il centro di riferimento nazionale per le malattie infettive, ha evidenziato che questi comitati sono presenti e funzionanti in meno del 30% degli ospedali italiani. E quindi sostanzialmente che cosa significa? Che molto spesso non se ne accorge in tempo, diciamo, o se ne accorge il medico che appunto con la febbre, con dei sintomi tipici che sono quelli dell'infezione, interviene tempestivamente, o a volte uno se ne accorge troppo tardi. Per questo è la motivazione dell'infezione ospedaliera con una delle principali concause di morte appunto dovuta all'assistenza, come diceva lei.
Lei prima parlava dei medici, fra virgolette, che non si lavano le mani, ma è possibile che parte delle infezioni negli ospedali siano veicolate proprio dal personale medico o paramedico?
No, è possibile, è sicuro, nel senso che le mani sono il principale veicolo e purtroppo questa è una battaglia che viene combattuta dal XIX secolo. C'era un medico famoso, diciamo, austro-ungarico che si chiamava Semmelweis, che scoprì appunto che le infezioni ospedaliere erano causate dal fatto che i medici non si lavavano le mani. E questo dottore, insomma, ci sono dei bellissimi libri, purtroppo è morto in manicomio, nel senso che la sua verità scientifica ormai sono quasi due secoli che tarda ad essere recepita. Non voglio colpevolizzare i medici e gli infermieri, perché sostanzialmente molto spesso si trovano con scarsezza di tempo, con difficoltà operative. Però diciamo che insieme bisogna fare come hanno fatto altri paesi, cioè utilizzare un mix di incentivi, quindi di agevolare i medici, per esempio mettendogli dei lavandini diffusi nell'ospedale. Se lei vede, negli ospedali italiani sono rarissimi, diciamo, i posti dove appunto si possano lavare le mani anche all'interno dei reparti assistenziali. Oppure fornirgli adeguatamente di strumenti. Sappiamo che la crisi economica invece in questo momento taglia sui guanti, taglia sui presidi medico-chirurgici che dovrebbero prevenirli. Insomma, incentivarli anche dal punto di vista economico, si è visto che funziona. Per esempio ad Ancona hanno fatto una sperimentazione proprio in questo senso, cioè hanno concordato con i medici che in caso di diminuzione di infezioni ospedaliere gli avrebbero, diciamo, dato dei premi di produttività. E contemporaneamente bisogna sanzionarli. In Svizzera, negli Stati Uniti, se un medico o un infermiere in maniera continuativa non si lava le mani, è sanzionato, diciamo, con delle multe e addirittura si può arrivare al licenziamento.
A proposito di questo, professor Ricciardi, un recente studio pubblicato su Microbiology, le infezioni di virus e batteri negli ospedali pare che si diffondano anche a causa dei disinfettanti che vengono diluiti troppo. Meno il prodotto è concentrato e più aumenta il rischio che sia inefficace. Cosa ne pensa? Anche questo all'insegna dell'economia, in sostanza.
Sì, assolutamente sì. Non solo quando appunto il disinfettante viene diluito troppo, oppure quando le soluzioni disinfettate non vengono cambiate, perché per esempio quando vediamo degli strumenti o del materiale immerso in soluzioni disinfettanti, è chiaro che quelle soluzioni hanno effetto per un certo periodo di tempo. Dopo quel disinfettante va cambiato o addirittura diventa esso stesso, diciamo, un covo di germi. Ecco, se si vuole economizzare su queste cose, poi invece si pagano dei prezzi molto alti, perché bisogna ricordare che per infezioni ospedaliere noi perdiamo milioni di euro l'anno, perché il paziente sta più a lungo in ospedale. Ovviamente ci sono dei costi anche legati, per esempio se il paziente è una persona attiva, alla perdita di produttività, ai costi per la famiglia. Il problema è che nessuno, diciamo, ecco, ha il quadro e la capacità di agire agendo contemporaneamente su tanti elementi, contrariamente ad altri paesi in cui invece questo è una priorità.
Ritornando al Comitato di Controllo Generale di cui parlava prima, anche questo non si concretizza per motivi economici?
No, questo non si concretizza per motivi organizzativi, perché diciamo sicuramente c'è un costo, ma è sostanzialmente il costo del personale che già è operativo all'interno. Sì, in certi casi bisognerebbe destinare un'infermiera specificamente a questo compito, quindi, ma insomma si tratta di costi assolutamente irrisori rispetto a quelli che si potrebbe risparmiare. Stiamo parlando di un'unità di personale in grandi strutture, quindi non è che stiamo parlando di 20-30 persone. Naturalmente queste persone devono coordinare un sistema. Qualche costo aggiuntivo c'è in più, ma quando si va a fare poi appunto l'analisi tra i costi e, diciamo, gli effetti positivi, il bilancio è assolutamente vantaggioso anche dal punto di vista economico.
Professor Ricciardi, a parte l'igiene dei medici di cui abbiamo parlato, degli strumenti utilizzati, quanto incidono le visite dei parenti?
No, le visite dei parenti vengono anche quelle, se vengono regolamentate in termini di frequenza e anche in termini di comportamento, hanno un valore molto più importante per la guarigione del paziente del rischio di infezione ospedaliera. Addirittura ci sono paesi che aprono le terapie intensive, naturalmente con determinate caratteristiche, perché si chiamano appunto terapie intensive, quindi il paziente molto spesso è intubato, non è cosciente, quindi anche vulnerabile, però si è visto che l'effetto del contatto con il familiare, l'effetto del contatto con il parente ne può incentivare fortissimamente la guarigione. Quindi in questa analisi, diciamo, tra i costi del rischio e i benefici della guarigione accelerata, sicuramente naturalmente vanno regolamentate le cose. Per esempio i cellulari sono dei veicoli formidabili di germi all'interno dell'ospedale, bisognerebbe, come hanno fatto molti paesi, regolamentarli. Noi invece i cellulari molto spesso li troviamo anche in sala operatoria. Ecco.
Che cos'è la de-escalation therapy? De-escalation therapy.
Ma la de-escalation therapy è un termine che mi giunge nuovo, non so che cosa si riferisce.
Professore, la sto mettendo in difficoltà, vuole dire?
Sì, assolutamente sì. Io sono sincero e quindi dico che non lo so.
Va bene, passiamo oltre. È qualcosa che comunque è legato alla ventilazione, da quello che ho capito.
Ah, ho capito. Vabbè, io sono un igienista, non sono un intensivista. Quindi...
Infatti è legato anche proprio a quel tipo di reparto, diciamo, chiamiamolo così.
Sì.
Professore, allora, per concludere e sintetizzare, come prevenire? Tutti i punti importanti.
Allora, i punti importanti...
Finché non ci sarà poi un comitato di controllo, che auspichiamo ovviamente.
Allora, oggi diciamo che il Ministero della Salute ha fatto il suo dovere nel corso di questi anni, continua a farlo, emanando tutta una serie di linee guida, di direttive, quindi non possiamo certamente imputare a livello centrale una disattenzione che oggi è sostanzialmente attribuibile alle regioni, perché sono le regioni che di fatto oggi hanno la responsabilità di organizzare e di gestire la sanità nel loro territorio. Ci sono regioni che hanno fatto di più e, come al solito in Italia, ci sono regioni che sotto questo punto di vista non hanno fatto niente. Quindi il punto primo è che le regioni devono prendere atto che questo è un problema importante e devono agire. Come? Andando per esempio a mettere negli obiettivi dei direttori generali esplicitamente le infezioni ospedaliere come uno strumento cruciale per esempio per il pagamento dei premi di produttività, cioè un ospedale produttivo per esempio se diminuisce le infezioni ospedaliere. Questa è una cosa che funziona in tutto il mondo, in Italia ripeto è stato fatto episodicamente soltanto ad Ancona, dove naturalmente ha funzionato, e in nessun'altra altra parte d'Italia. Seconda cosa, naturalmente la formazione e la sensibilizzazione degli operatori, perché poi sono loro che sono a contatto, diciamo, con il paziente, con le persone. E però non basta la formazione e la sensibilizzazione, come dicevo prima, ci vuole anche l'incentivazione e perché no la sanzione. Ma quando si incentiva adeguatamente molto spesso i risultati si raggiungono.
Professor Ricciardi, grazie per essere stato con noi, le auguriamo buon lavoro.
Grazie anche a voi.
Era il professor Walter Ricciardi, direttore dell'Istituto di Igiene del Policlinico Universitario Agostino Gemelli di Roma. Siamo al termine della rubrica Effetti Collaterali. Da parte di Eliana Astorri, un buon proseguimento di ascolto.